Ave Maria e buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Voi ricorderete che siamo proprio all'inizio del nostro cammino e stiamo ponendo le fondamenta di un discorso che poi sarà lungo, sarà complesso, perché è evidente che si tratta di un cammino lungo, di un cammino impegnativo sotto più di un punto di vista. E abbiamo fatto finora una puntata dedicata a capire in generale quale sia l'importanza della storia per la fede cattolica. Abbiamo visto, sintetizzando in pochissime parole, quanto abbiamo appunto detto la volta scorsa di come una vita di fede matura, adulta, compiuta, di come un autentico fervore nella vita di fede, uno slancio cioè senza esitazioni, senza incertezze, verso la santità, verso l'amore più pieno per la Chiesa, non possano andare disgiunti da una comprensione profonda della storia della Chiesa stessa. È chiaro che se la Chiesa è nostra madre, se è il corpo mistico di Cristo, se è la realtà entro cui dobbiamo porci e entro la quale dobbiamo stare con amore appunto di figli, beh, è impossibile pensare che questo amore, senza il quale non ci si può santificare, sia pieno se non a partire da una profonda riconciliazione col passato e con tutto il passato della Chiesa. Dunque, vi è un carattere di preliminare al cammino di fede delle persone nella conoscenza profonda ed esatta della storia della Chiesa. Conoscere la storia della Chiesa è già incamminarsi in fondo sulla via dello zelo, del fervore, della lotta perché appunto la Chiesa stessa trionfi dei suoi nemici. Avevamo visto poi come i nemici della Chiesa da sempre lottano per distorcere e profanare questo stesso passato glorioso. Oggi ci dedichiamo a una seconda, diciamo, lezione preliminare. Se volete, potremmo chiamarla una lezione di carattere metodologico, mirata a identificare le strutture, degli errori, la struttura degli errori che più tipicamente vengono fatti nel presentare la storia della Chiesa. Cercheremo cioè di delineare, di porre in luce con la massima chiarezza e semplicità quella costellazione di metodi, di tecniche che vengono utilizzate per alterare, sfigurare e denigrare il passato della Chiesa. Se capiamo bene queste metodologie della sovversione, della distorsione della storia, siamo già in un certo senso a metà del nostro cammino, perché è chiaro che poi diventerà più facile smascherare anche nel presente di fronte a un articolo di giornale, a un manuale scolastico, a un testo storiografico, smascherare la struttura degli errori che vengono continuamente fatti nel presentarci il passato della Chiesa. Il primo elemento che metto in luce è il seguente, che non abbiamo innanzitutto, ecco, la cosa va sottolineata, un errore ricorrente che è quello di dire qualcosa di vero, ma di dirlo in modo astratto, separandolo dal contesto che lo illumina e che gli dà senso, gli dà significato. Quindi potremmo dire che spessissimo, in modo particolare nei manuali scolastici di storia, ma in realtà in moltissime altre opere, abbiamo cose vere, abbiamo fatti veri, fatti realmente accaduti, che hanno come protagonista, per esempio, re, sovrani, principi, papi, uomini di chiesa, ma queste verità sono strappate dal loro contesto, sono isolate dal contesto che solo può dar loro senso. Quindi i nemici della Chiesa, e anche questo non solo oggi, ma da molto tempo, da molti secoli, potremmo dire da sempre, prendono un elemento, lo isolano, lo ritagliano, per così dire, artificialmente dalla totalità del tessuto storico che solo può illuminarlo e può darcene il vero significato, e a questo punto lo rendono enfatico, lo ingigantiscono, lo rendono da particolare elemento apparentemente invasivo e gigantesco, lo assolutizzano, fino a far produrre nella mente del lettore o della persona che legge questi testi un effetto particolare al fatto inserito nel suo contesto, si sostituisce il fatto reso immenso e invasivo di tutto l'orizzonte storico, fino a confondere il tutto con la parte, cioè quella parte isolata e ingigantita diventa il tutto. Proviamo a fare un esempio che chiarisce questa prima struttura d'errore che abbiamo cercato di mettere in luce. Prendiamo un caso classico che poi nel corso delle lezioni successive affronteremo più e più volte nel modo, penso, più chiaro. Prendiamo un tipico cavallo di battaglia della propaganda, diciamo, anticattolica, ad esempio l'Inquisizione. Sappiamo che quando qualcuno vuole dirci qualcosa contro la Chiesa, contro il suo passato, avendo la certezza di vincere con le mani basse, di vincere senza fatica, beh, basta che dica, però c'è stata l'Inquisizione, però c'è stato questo fatto, c'è stato il rogo di Giordano Bruno, c'è stato qualche processo, e quindi la Chiesa ha fatto, si presume, qualcosa di cattivo. E fin dal 500, ma anche nei secoli successivi, nel 700 in modo particolare, un intero profluvio di libelli, libercoli, immagini, disegni, quadri è stato prodotto da nemici della Chiesa con la rappresentazione più grottesca e a tinte più fosche possibili, ora della sala di tortura, ora di un rogo, ora di qualunque altro aspetto legato alla procedura inquisitoriale. Ebbene, è chiaro che, poste così le cose, assunto un fenomeno solo, ad esempio il Tribunale del Sant'Uffizio, il Tribunale Inquisitoriale, separatolo dal contesto storico, la guerra civile europea, la tragedia dell'Europa divisa fra paesi protestanti e paesi cattolici e la violenza spaventosa che viene scatenata da queste guerre di religione che durano quasi un secolo, separato quindi l'operato del Tribunale del Sant'Uffizio dal contesto storico in cui si trova. Non spiegate le radici giuridiche delle procedure inquisitoriali, evitato il confronto con il diritto penale del tempo, che era molto più duro di quello inquisitoriale, io posso facilmente scandalizzare il lettore e riuscire con una certa facilità a presentare appunto questo tribunale come il male assoluto, come qualcosa di terribile, qualcosa che non è uguale, qualcosa che da solo dovrebbe bastare a sfigurare appunto la Chiesa. E invece le cose noi sappiamo che non stanno così, sappiamo che per esempio le persone giustiziate dopo lunghi processi da parte dell'Inquisizione romana sono in realtà ben poche, si parla di un centinaio di persone nel corso degli ultimi due secoli di funzionamento, da metà 500 a metà 700, in tutti gli stati italiani, quindi una persona ogni due anni di fatto subiva la pena capitale, un numero irrisorio se paragonato ai milioni di morti che si hanno in Germania durante la guerra dei 30 anni fra protestanti e cattolici, alle centinaia di migliaia di vittime della violenza ugonotta e delle guerre di religione francesi scatenate dagli ugonotti. Quindi un numero veramente addirittura ridicolo come dimensioni rispetto alle tragedie ben più grandi che si stanno producendo in quel tempo, però isolato e adeguatamente ingigantito, diventa capace di ottenere qualunque effetto. Ecco, questo è un piccolo esempio, ma la cosa che ho detto a proposito dell'Inquisizione vale per una quantità sconfinata di altri fatti. Quindi, prima struttura, diciamo, d'errore, l'isolare un frammento della storia della Chiesa, toglierne e nasconderne le condizioni che possono renderne, diciamo, possono renderlo intelligibile, possono renderlo comprensibile. E a questo punto confondere la parte col tutto. La Chiesa diventa il tribunale inquisitoriale. È chiaro che in questo modo non c'è cattolico, anche di buona volontà, che se non ha fonti di informazioni più complete, se non ha occasione di capire, di trovare qualcuno che gli spieghi il senso di quel fenomeno, difficilmente potrà mantenere un rapporto onesto, corretto, autentico con il passato della Chiesa. Naturalmente, voi potreste dire, ma cosa significa collocare il fenomeno nel suo contesto? Beh, ho già fatto degli esempi prima, ma potremmo aggiungere altre cose. Far notare che negli stessi anni in cui opera il famoso Tribunale del Sant'Uffizio, sorgono decine di ordini caritatevoli, orfanotrofi, lebbrosari, missionari nei paesi più sperduti che aprono scuole, luoghi di cura, luoghi di educazione e che di fatto diffondono civiltà cristiana con i suoi frutti straordinari di crescita dell'uomo anche sul piano naturale a ogni livello. Beh, è chiaro che allora se dimentico l'immensa quantità di opere pie e di azioni caritatevoli fatte dagli uomini di chiesa di quel tempo, beh, è evidente che se resta solo l'Inquisizione diventa difficile, difficile per chiunque capire che volto avesse la Chiesa in quel tempo. In realtà l'Inquisizione occupa un ruolo, uno spazio quantitativo limitatissimo nell'azione immensa che la Chiesa svolge in quei secoli, è una percentuale, diciamo, proprio ridottissima del suo apparato, dei suoi uomini, delle sue azioni che sono dedicate a questo compito e la carità segreta o esplicita che viene svolta in ogni parrocchia, in ogni luogo, da ogni convento, le mense per i poveri, il soccorso continuo alla popolazione, il ruolo di madre che svolge per tutti i popoli che le sono affidati, ecco, questo viene nascosto. Quindi si può dire che un frammento diventa il tutto e impedisce di vedere la realtà. E questo potrebbe bastare per capire la prima grande strategia dell'attacco alla Chiesa, della distorsione della storia della Chiesa. Un secondo elemento è più, se vogliamo, di natura opposta e anche se è intrecciato al primo errore. Il secondo tipico modo di alterare il passato della Chiesa è appunto quello che si fonda sul semplice tacere le opere appunto che la Chiesa ha fatto, intendo dire tutte quelle opere che potrebbero e dovrebbero alle persone di buona volontà spingerle a riconoscere che abbiano o no la fede l'incredibile ruolo di civilizzazione che la Chiesa stessa ha svolto. Quindi parlerò sì di Chiesa, ne descriverò le azioni, ma tacerò l'essenziale, tacerò tutto quello sforzo millenario di una profondità, di una vastità sconvolgente che la Chiesa conduce e a cui dà corso, producendo una grande civiltà, per non dire in un certo senso l'unica vera grande civiltà che la storia ci abbia fatto conoscere, cioè la civiltà cristiana, medievale e moderna. Faccio un esempio banale. Se voi prendete un testo come il Von Pastor, la storia dei papi del Von Pastor, voi troverete un esempio di questo invece sforzo positivo che andrebbe fatto alla fine dei grandi volumi che dedica ai papi. Pastor pone un elenco delle opere d'arte realizzate sotto i diversi pontificati. E a volte è talmente immenso il numero di opere d'arte prodigiose che il mecenatismo papale ha reso possibile tra 400, 500, 600 e nei secoli successivi, che solo a sfogliare l'elenco delle opere architettoniche, pittoriche, letterarie, scientifiche che la Chiesa ha promosso si resta senza parole. Siamo di fronte a qualcosa di semplicemente immenso, che appunto però è taciuto. Quindi sottolineo solo l'elemento che si presume sia negativo, ma che poi vedremo, è da dimostrare che siano negativi questi elementi, e si enfatizzano le cose o neutre o negative, e si tace l'essenziale, si tace questa gigantesca, diciamo, grandezza della civilizzazione cristiana e la grandezza delle opere, luminose, gloriose, assolutamente positive, che vengono portate a compimento grazie all'azione della Chiesa. Ecco, se il primo errore è enfatizzare le parti che si presume siano negative o utilizzabili per ferire il rapporto fra il fedele e la Chiesa, il secondo errore è invece quello consistente nel tacere l'immensa mole di bene, veramente sconvolgente se la si incomincia a vedere, che la Chiesa ha realizzato. Intendo dire che ha realizzato anche al di là di tutto un discorso riferito alla vita di grazia, alla vita soprannaturale. Parlo di un bene, diciamo, temporale, penso al diritto, all'arte, alla scienza, all'architettura, alla pedagogia, alla scuola, cioè penso a cose, se volete, concrete che chiunque, anche un laico o un non credente, può riconoscere come fatti oggettivi. Non è questione di avere o non avere fede, ma semplicemente di conoscere e riconoscere il ruolo storico della Chiesa. E questo è il secondo errore. Ovviamente voi capite, i due errori sono intrecciati. Presentare una cosa fuori dal suo contesto è qualcosa che assomiglia al nascondere, appunto, dei fatti positivi. Il terzo tipico errore è forse il più grave, cioè è giudicare la storia della Chiesa adottando, per appunto, per condurre questo giudizio, categorie, valori, spesso anticristiani o comunque non più cristiani, nati molti secoli dopo i fatti appunto che si vanno a commentare. Faccio degli esempi banali, se volete. Ad esempio, prendiamo la tradizione morale, in realtà scritturale, cioè di fatto il testo rivelato e poi tradizione costante del magistero ecclesiastico, che insegna come la famiglia sia una realtà gerarchica dove c'è un capo che è il padre. Il capo famiglia è il padre nella tradizione cristiana, ma in realtà per legge naturale, perché di fatto in tutte le civiltà, in tutte le culture, noi troviamo questo aspetto. Ma ecco che lo storico, magari addirittura cattolico potrebbe essere, non è escluso che sia anche uno storico cattolico, non necessariamente è un nemico della Chiesa, ma uno storico magari anche cattolico, ma purtroppo progressista come sensibilità culturale, deplora il fatto che la Chiesa insegnava la subordinazione della donna all'uomo. E in questo approccio l'errore dove sta? L'errore è, per così dire, quello dell'applicare retroattivamente valori recentissimi, valori moderni, valori che poi sono da discutere, valori che potrebbero benissimo non essere valori, ma essere in realtà dei disvalori, applicarli al passato, applicarli a fatti che riguardano magari 5-6 secoli di storia addietro. E questo è disonesto, è assurdo, è scorretto, perché prima di tutto perché lo si fa solo con la Chiesa e non lo si fa con altre civiltà, per esempio. Ma in secondo luogo è scorretto perché dal punto di vista proprio della interpretazione storica, dal punto di vista del rapporto col contenuto storico, è un metodo del tutto inaccettabile. Cioè lo storico dovrebbe capire ogni civiltà e ogni epoca in base ai suoi principi, ai suoi valori, capire le strutture profonde di senso, di significato, di verità, e non si può certo mettersi a giudicare comportamenti, valori, principi di una società di 5-6 secoli fa in base a valori e principi nati sostanzialmente dopo la Rivoluzione francese. Invece, fin troppo spesso assistiamo a questo modo di fare storia da saccenti e da moralisti, questo metodo puritano, grottesco, per cui si presenta un tema, ad esempio la donna nel Medioevo, si deplora le condizioni magari di soggezione al marito che la donna aveva, si deplora il fatto che non lavorava, che non aveva diritti politici, che non poteva essere eletta a cariche pubbliche e che sostanzialmente era madre di famiglia e casalinga, e poi si fa magari una bella scheda dove si mostra che a partire da un certo anno, da una certa data, in Italia o in Europa le donne hanno cominciato a votare, hanno cominciato a avere ruoli, hanno cominciato a lavorare, come se questo fosse appunto una conquista, una grande conquista. Ecco, quindi il confronto continuo passato-presente, addirittura ci sono dei libri di storia per le scuole superiori che hanno proprio questo titolo, ecco, tanto per dirne una, passato-presente, scritti da libri scritti nel caso specifico da persone aderenti, insomma, a forze di estrema sinistra negli anni 70 e 80, tanto per fare un esempio. Ebbene, questi libri sono basati su un metodo sempre più comune nella manualistica storica delle scuole italiane, ovvero sul confronto appunto fra l'episodio del passato e il presente. Naturalmente partendo dal presupposto folle che il presente sia migliore del passato, cioè dal presupposto progressista, per cui appunto noi oggi avremmo, secondo questi signori, il diritto di giudicare il passato come se fosse scontato che ciò che noi crediamo sia superiore o più giusto rispetto a ciò che credevano appunto gli uomini di secoli e secoli indietro. Ed ecco quindi questo terzo grave errore, lo spirito di giudizio puritano e moralistico sul passato della Chiesa, come se la Chiesa dovesse avere il dovere nel 1400 di conformarsi a valori che sono emersi in Europa sei secoli dopo, come se fosse una colpa che nel 1400 o nel 1200 non ci fosse il gender, non ci fosse il matrimonio omosessuale, non ci fosse la donna lavoratrice in fabbrica, ecco, per cavarcela con una battuta. A questo punto consideriamo un quarto errore. Questo quarto errore potremmo chiamarlo, ovviamente voi capite che queste quattro strutture mistificatorie sono sempre intrecciate, non è che le ho una alla volta ben distinte, separate fra loro, ma questa quarta struttura è una struttura che si intreccia appunto alle altre, e è la struttura che consiste nel tacere gli errori dei nemici della Chiesa, cioè nel presentare tutti coloro che hanno concorso a dissolvere, aggredire, in un certo senso distruggere la grande civiltà di Christianitas, la grande civiltà medievale, che per così dire dura in un certo senso fino al 1789, almeno come struttura di fondo, ebbene esaltare la rivoluzione e soprattutto presentare i nemici della Chiesa come, diciamo, eroi senza macchia e senza paura. Faccio un esempio, prendiamo un caso classico, ad esempio Voltaire e in generale gli intellettuali illuministi. Ecco che, mentre presento sempre solo tutto ciò che di negativo posso trovare quanto alla storia della Chiesa, nel caso specifico dove c'è un nemico della Chiesa, invece esalto solo tutti aspetti positivi che posso trovare di lui. Quindi, ad esempio, Voltaire diventa l'eroe del libero pensiero, una vittima di ingiustizie giovanili, un cultore della storia inglese, della cultura inglese, e, insomma, un progressista che porta stupendi valori, li insegna all'Europa, come la tolleranza, piuttosto che qualunque altro pseudovalore portato in essere da questo autore. E ovviamente si tacciono le decine e decine di fatti incresciosi riferiti alla sua vita, in realtà una vita, ahimè, veramente sulfurea, terribile, per vizi, per cattiveria, per frodi, per violenza verso persone con cui era in lite, una persona che è tutto fuorché il santone della laicità, senza macchie, senza paura, che ci hanno dipinto normalmente i manuali. Ma tutto ciò che potrebbe gettare ombra sui miti moderni viene attentamente celato, viene attentamente nascosto, in modo che il povero cattolico, ma anche il povero, la povera persona che legge in generale, che sia o no cattolica, si abitui a pensare che dove c'è un nemico della Chiesa c'è una persona che in sostanza è positiva da ogni punto di vista. Dove c'è invece un uomo di Chiesa, beh, questo sicuramente è solo un lestofante o qualcuno che ha fatto del male. Per cui nascondo il bene che ha fatto la Chiesa e nascondo il male, spesso gravissimo e profondo, che allignava fra le fila dei nemici della Chiesa. E a questo punto è come se io stessi in sostanza rovesciando la realtà, cioè stessi stessi, non sto più facendo storia, sto in un certo senso manipolando e distruggendo la storia e presentando una realtà veramente totalmente artificiale. Avviamoci verso la conclusione con un'ultima osservazione, un'osservazione che riguarda l'apparato iconografico che troviamo nei libri di storia, cioè le foto, le immagini, i quadri, le stampe, tutto ciò che è testo non scritto, ma testo immagine, quindi immagine di qualunque genere. In genere sono quadri o stampe, disegni e cose di questo tipo. Ebbene, anche qui, naturalmente, non sempre con la stessa intensità, ora di più, ora di meno, siamo di fronte a strutture non rigide, evidentemente, noi troviamo spessissimo un uso dell'apparato iconografico sottilmente anticattolico. Per cui vi faccio un esempio banale, tratto proprio da un manuale di storia, appunto di mia conoscenza. Capitolo sulla riforma protestante, benissimo, è un caso classico di esaltazione dei nemici della Chiesa e di tentativo di appunto alterare invece l'immagine della Chiesa, e abbiamo delle belle stampe che ci raffigurano, ad esempio Lutero con Melantone o Zwinglio Calvino attorno a un tavolo, faccio un esempio, una bella stampa con il loro ritratto, e un ritratto realistico, un ritratto positivo, una stampa per esempio fatta da protestanti. Ma poi di fianco, o 3 pagine dopo, ho un'immagine grottesca, satirica e caricaturale del Papa con la testa da demonio, con le corna che escono dalla mitra e che appare come una specie di bestia apocalittica, come anticristo romano che opprime i popoli. Naturalmente la didascalia di là dice ritratto di Lutero fatto, non so, da tal pittore, e sotto la stampa che ritrae il Papa come l'anticristo c'è scritto stampa polemica di una raccolta di stampe protestanti. In teoria è vero, quelle sono 2 stampe di quell'epoca, nessuno dice niente, sono oggetti reali della storia, ma che caso, Lutero è presentato in modo normale, il Papa è distorto da una caricatura, e quindi in fondo queste persone sanno benissimo cosa fanno, in questo modo rendono figura di male il Papa, lasciano quell'immagine impressa nella mente del bambino o dello studente, dell'adolescente, e viceversa Lutero è presentato in definitiva come una figura positiva e assolutamente benevola e benefica. È chiaro che anche questo non è un caso, cioè se viene fatto questo siamo di fronte a una precisa strategia. L'ultima cosa che diciamo, proprio velocissima e molto breve, ma penso importante, è il paradigma progressista. L'abbiamo accennato prima, adesso lo riprendo solo un po' più chiaramente. Il paradigma progressista è usato costantemente contro appunto la Chiesa, ma oserei dire non solo contro la Chiesa, contro il passato in generale. Un grande storico, un vero storico, se onesto, si limita a evocare l'aurea di luminosità dei fatti, a penetrare in profondità nel cuore di un'epoca, di una civiltà, a capirne l'indole, la natura, il bene e il male, tutto ciò che rappresenta la sua verità più intima ed essenziale. Ma non c'è scienza storica dove non c'è onestà nello sguardo sulle cose. Invece lo storico anticattolico, e oggi purtroppo ahimè dilaga questa mania, spesso anche nella Chiesa stessa, fra uomini di Chiesa, sacerdoti, teologi, storici o laici, ebbene, ormai il paradigma progressista è appunto utilizzato violentemente contro tutto il passato, in particolare contro il passato della Chiesa, perché insomma non è difficile capire, il passato dell'Occidente, dalla caduta dell'Impero Romano in poi, è essenzialmente il passato della Chiesa, il passato del cristianesimo in Europa. Ebbene, in questo contesto noi osserviamo la meticolosa e puntuale applicazione del paradigma progressista. Cos'è il paradigma progressista? Il paradigma progressista è una visione della storia, dell'uomo, della società che si impone a partire dall'illuminismo, dove si rovescia la lettura classica della storia operante dagli antichi storici greci e latini, fino ai padri della Chiesa, fino a tutta la storiografia cristiana moderna, fino a Bossuet e agli altri storici del 600 e 700. In pratica, la storiografia classica, sia greco-romana sia cristiana, era una storiografia fondata sulla profonda consapevolezza che il presente è un seculum senescens, cioè il presente è età di degrado, di smarrimento, di peggioramento rispetto all'età precedente, che invece è percepita sempre come un'età aurea che si è smarrita e che sta portando l'uomo a, appunto, secolo dopo secolo, momento dopo momento, a peggiorare sul piano morale, spirituale e dei valori, diciamo, profondi che dovrebbero reggere nella vita. Quindi il paradigma classico e cristiano è un paradigma di forte acume critico, sensibilità critica verso il presente. Il presente non è celebrato, il presente è visto con uno sguardo molto freddo, molto severo, che vede nel presente i segni anche più piccoli del degrado crescente che invade la cultura, l'uomo, la società. Viceversa, dall'Illuminismo in poi, quindi da metà Settecento in modo particolare in poi, si impone il paradigma opposto, cioè il paradigma di una lettura della storia dove il passato è di per sé inferiore al presente e al futuro, e dove la storia è pensata come una linea ascendente di miglioramento, diciamo inarrestabile, verso il meglio. Dunque è il presente che comanda, sono i suoi valori che sono più veri dei valori del passato, e lo sguardo sul passato è condotto a partire dalla prospettiva distorcente di un presente celebrato come superiore. E questo è l'errore degli errori, la cosa più grave, perché è un errore che influenza lo sguardo nella sua complessità, nella sua totalità. È proprio una distorsione mentale, come un uomo che cammina nella direzione opposta, vorrebbe arrivare in cima alla montagna, ma prende un sentiero che lo porta alla base della montagna, non in cima. È come fare le cose all'incontrario. E questo è la radice poi di tutti gli altri errori, perché una persona che pensa così, quindi che parte dal presupposto che la Chiesa, appartenendo al passato, essenzialmente appartiene al male, all'errore, alla arretratezza, e che il presente è migliore ed è tanto migliore quanto più si libera dall'influenza della Chiesa. Ebbene, questo sguardo è uno sguardo mostruoso, assurdo, di un uomo che fa il gambero, che cammina al contrario, e è questo sguardo, questo profondo orientamento ideologico che poi produce tutti gli altri errori. Perché questa persona poi cercherà solo di verificare il suo approccio ideologico e in realtà violento e ingiusto, cioè rimuoverà tutto ciò che impedisce di pensare alla Chiesa come male e valorizzerà tutto ciò che aiuta, rassicura nel proprio pensare alla Chiesa come fonte solo di ingiustizia e di male. È una sorta di malattia spirituale che veramente acceca e impedisce a questo punto ogni vita spirituale. Ecco, noi ci fermiamo qui perché è già stato piuttosto, penso, denso il cammino e abbiamo visto le strutture di errore più tipiche nel rapporto col passato della Chiesa. Adesso siamo pronti, dopo queste due piccole lezioni introduttive, nella prossima lezione, a buttarci a peso morto dentro la storia della Chiesa e a impadronirci della sua struttura più profonda. Buona domenica a tutti e grazie per aver partecipato a Parliamo di Cultura. L'appuntamento è fra 15 giorni. Sempre su Radio Buon Consiglio. Ave Maria.